No, dicevo, tutto quello che ci serviva per arrivare a guardare, questa metafora, perdonami, nell'antro del Monte Idola, il cammino l'abbiamo fatto, adesso dobbiamo guardare. Quindi queste ultime due sessioni, incontri, insomma, sono una, non più un cammino, ma una considerazione. La parola considerazione non è scelta a caso perché vuol dire guardare gli astri, no? Considerazione. Allora, ricordo i passaggi, semplicemente i nomi dei passaggi. Noi abbiamo fatto, anzitutto, la volta scorsa, abbiamo dato luogo ad un'analisi del gesto vocale e delle sue peculiarità e caratteristiche, e quindi della condivisione operativa, ricordate, della condivisione sospensiva. Questo è sempre stato un nostro nodo, che non questa volta, ma la prossima volta, ecco, non è Simone però. Sì, sì, siete perdonati, sono stato pregato di essere buono con Agnelli. Quindi noi abbiamo questo nodo, e questo nodo o si scioglie la prossima volta o va bene, non si scioglie mai più. Ma il nodo è potente, cioè festa e lavoro, insomma, no? Consacrazione e dissacrazione. E qui dicevamo condivisione operativa e condivisione sospensiva. Un conto è andare a caccia insieme, un conto è fare una danza rituale della caccia, no? Per fare un esempio molto banale. Poi avevamo soprattutto insistito molto, ma questo tema poi viene fuori da tutte le parti, a me credo, del canto corale come origine della comunità. Ieri se ne parlava appunto nell'incrocio tra poesia e arti dinamiche. Il canto corale è il luogo di costituzione della comunità. Abbiamo detto perché, eccetera, eccetera. E quindi il tema della religio, di questo legame che attraversa la storia, che è una religio caratteristica perché essa è possibile solo attraverso l'esposizione strumentale, quello che abbiamo legato alla poiesis, appunto, l'esposizione strumentale come catena della comunità umana, della civiltà umana, della civilizzazione, dell'umanizzazione, eccetera. E quindi questa religio come esposizione strumentale, come esposizione del corpo, vedremo che questi temi ci servono soprattutto la volta prossima, è all'origine questa esposizione, questa incorporazione e quindi questa presa di spazio, questo piacerebbe a uno dei nostri interlocutori di stamattina, e all'origine del nodo, ecco, se questo nodo va visto tra festa, lavoro e conoscenza. Se non riusciamo a vedere, non siamo riusciti a vedere camminando via via, non vedremo sempre più nitidamente che quando diciamo lavoro non diciamo una categoria economica, questa viene dopo. Le scienze economiche ovviamente sono molto successive alla falda della quale ci stiamo occupando. Se non si vede che il lavoro è conoscenza, che lavoro e conoscenza sono festa, festa e non festa, sacro e profano al tempo stesso, è lì che abbiamo a che fare con l'origine. Ecco, questo allora diventa difficile orientarsi, diventa difficile. Per questo, insomma, tutto il cammino va sempre ripetuto, rivisto. Poi abbiamo dedicato del tempo all'analisi approfondita del comprendere, cosa significa comprendere. E dentro l'analisi del comprendere abbiamo analizzato lo slittamento che va, e vedete sempre lo stesso tema, dal detto entusiastico al detto logico. Quando dico detto entusiastico mi riferisco a cose precise, no? Che abbiamo esaminato in precedenti incontri, che cos'è l'entusiasmo, perché l'entusiasmo è la presenza del Dio, eccetera, eccetera, eccetera. E però dal detto entusiastico, la incorporazione stessa di questo detto entusiastico produce progressivamente la profanazione e quindi il passaggio dall'entusiasmo alla logica, diciamo così, alla freddezza analitica dell'intelletto, si potrebbe anche dire, no? E infine abbiamo descritto il sapere, tirando le fila di tutto questo discorso, Mazzema, da Manzano, il sapere, Mazzema, come una perenne tensione fra due poli che sono da noi stati indicati, anche qui c'è un cammino molto lungo alla base. frase come nutzmos e aritzmos. Il mazema si pone sulla soglia di una tensione mai risolta, sempre rimballante, sì, sempre oscillante, come potremmo dire pensando ad altre cose del seminario delle arti dinamiche, tra l'utzmos, che è la formazione. Il utzmos appunto è il ritorno, la memoria, il ritmo appunto, no? Quindi ciò che consente di dire eccolo di nuovo, cioè ciò che consente di entrare nel mondo dei segni, cioè nel mondo appunto della poiesis, quindi il ritmos, il fondamento, ma che immediatamente diventa aritmos, cioè da formazione si passa a informazione, si passa al segno incorporato, diciamo così, e quindi l'oscillazione che prima indicavamo tra sacro e profano è di nuovo ripetuta qui, ma ripetuta guardando ora con degli strumenti più interessanti, diciamo più analiticamente potenti. Ma se il massimo è questo, è questo luogo delle tensioni eterne tra formazione e informazione, come dicono tutti i pedagogisti, no? Come diciamo tutti, in forma moderna, allora voi capite che cammina, ci ritroviamo all'inizio, cioè col tema politico e pedagogico di Platone, esattamente lo stesso. Siamo riportati là dove abbiamo cominciato il cammino. Cosa sono le leggi, da dove nascono le leggi, come si formano i cittadini, come si diventa umani e quindi quali sono le strutture, diciamo così, che consentono la comunità umana. Ed è per questo motivo che io propongo, come vi avevo anticipato, un ultimo passaggio nelle leggi di Platone, che appunto chiede lumi, chiede qualche luce alla conclusione delle leggi. Noi ci siamo limitati prima all'inizio delle leggi, primo libro, secondo libro. No, adesso andiamo alla fine, alla conclusione. E cominciamo il quinto e ultimo paragrafo, vi ricordo i titoli, è una carta geografica, no? Per orientarsi. Allora, i paragrafi che noi abbiamo attraversato sono stati intitolati così da me: il primo, il dialogo, le leggi di Platone; il secondo, Creta, perché; il terzo, al di là di oralità e scrittura; il quarto, l'origine del ritmo, qui esploso tutto naturalmente; e adesso il quinto, che penso di intitolare la legge e la fede, la legge e la fede. Allora, torniamo al nostro librone. Cosa succede nei discorsi finali di questo testo? Beh, intanto precedentemente il dialogo ha descritto in lungo e in largo la struttura delle istituzioni, le norme giuridiche, quelle che regolano la vita del nuovo Stato che si immagina, lo straniero che affronta la questione capitale e che la porta sin qui. Qual è la questione capitale? La questione capitale di Platone, diciamo così, che si muove dalla Repubblica al politico, al timeo, e arriva sin qui, alle leggi, e che si potrebbe formulare così: come si educano i custodi? Come si educano i custodi? Come si formano i formatori, diciamo oggi, no? Nel gergo moderno, potrei dire, come si formano i formatori? Come si educano i sommi custodi e magistrati della città? E quindi, qual è il loro massima? Che cosa devono sapere costoro? A quale sapere si devono formare costoro? E qui c'è una immagine abbastanza conturbante, devo dire, in cui si immagina appunto che i custodi più anziani, 10 custodi più anziani, debbano, nella fondata nuova città, debbano riunirsi in una sorta di consiglio notturno, consiglio supremo, consiglio notturno, dice proprio Platone, cioè nucterinos syllogos, nucterinos notturno, syllogos, discorso, dialogo. Devono riunirsi in questo consiglio dei sorveglianti della legge, dice anche Platone. Sto parlando di 960C, 962B, perché non tutti hanno questa traduzione, quindi abbiamo convenuto di orientare. federazione tradizionale, si riuniscono e decidono. Ecco perché dicevo conturbante, non è tanto in sé l'immagine, è conturbante perché richiama alla memoria un'altra immagine platonica che sta nel Critia 119c-120d, e di cui adesso non dico niente, la riprendiamo, facciamo un cenno più avanti. Allora c'è questa riunione, diciamo, che si pone il problema: come si educano gli educatori, come si educano i custodi, i sommi magistrati. E il tema che nasce naturalmente è che essi devono conoscere lo scopo della politica. Che cos'è la politica, arete? Che cos'è la virtù politica? Che cosa, diciamo meglio, fa la politica? O forse più prudentemente possiamo dire che cosa dovrebbe fare, no? Cosa dovrebbe fare la politica? Questo, se non lo sanno i sommi magistrati, siamo perduti. È appunto questo maxima che li rende legittimamente magistrati supremi, cioè in grado, dice Platone, questo è un tema che noi abbiamo più volte sottolineato, in grado di salvare la città. Perché per Platone il problema è la degenerazione, è la corruzione, non è assolutamente una visione evoluzionistica, no? No, il problema è come rimaniamo tutti qui. Questa è una bella domenica di maggio, siamo tutti qua, siamo in buona salute, come si salva tutto ciò? Non si salva perché inevitabilmente degenera, no? Però noi possiamo avere dei provvedimenti, diciamo così, usare provvedimenti per limitare i danni, per mantenere un equilibrio che è sempre minacciato da una cosa terribile per Platone, che non è tanto il divenire della materia, ma è la stasis, come sappiamo, cioè il conflitto interno, che cominciamo a litigare fra di noi, che cominciamo a dividerci, che cominciamo a essere l'uno nemico dell'altro. Ecco, i massimi magistrati devono sapere tutto ciò, devono sapere come salvare la città dalla degenerazione, come proteggerla dalla distruzione, e forse questa visione è più profonda della nostra evoluzionistica, diciamo così, no? Forse il problema in ogni contesto, anche tra semplice amicizia di 4-5 persone, di 2 persone, il problema è salvare. Il problema è contenere la degenerazione, perché la degenerazione c'è in quanto c'è l'esposizione del corpo, no? Come dicevamo prima, in quanto l'amicizia si incarna in due corpi, in gestualità, in posture che necessariamente, come dire, sono eracliteiche, direbbe Husserl, no? Cioè si muovono, si trasformano, si manifestano, non sono mai lo stesso fiume, eccetera, eccetera. E quindi come si preserva l'amicizia da questa degenerazione costitutiva inevitabile, no? Come la si protegge dalla paura che reattiva, che quindi lancia il grido ognuno per sé, io per tutti, cioè si salvi chi può. Quando siamo si salvi chi può, siamo alla rovina, siamo alla distruzione della comunità, siamo andati fuori della legge di ogni legge. Ecco, adesso allora leggerò un primo brano in cui il problema è cosa deve sapere l'uomo politico, il magistrato, qual è il suo massima, cioè che cosa sono le sue conoscenze, qual è la sua virtù, arete, che ricordo sempre Valetta nel senso classico, no? La virtus, cioè la capacità di fare bene quello che si fa, non ha niente di moralistico in senso moderno, ma è qualcosa che riguarda l'efficienza, no? Cioè, sapere efficiente, cosa fa questo sapere efficiente? Se lo fa, quella è la sua virtù, la sua erede. Allora, nel nostro libro, in questo che io ho adottato, le pagine sono dalla 1075 alla 1077, i brani letti sono 963a, 963c. Allora, non sono ardui, sono abbastanza semplici, ma perentori. Prende la parola Clinia e dice: ebbene, straniero, il nostro scopo è stato da tempo stabilito bene, no? Infatti dicevamo che tutto ciò che attiene alle nostre leggi deve sempre mirare a una sola cosa, ed eravamo d'accordo che questa sola cosa è la virtù. che essa fosse chiamata virtù arete. Ateniese gli dice, sì, certo, clima. E abbiamo stabilito, credo, che la virtù è formata da quattro parti, quindi l'arete è di cui parliamo, il massimo politico, politico-pedagogico, a quattro parti. E che guida di tutte loro è l'intelletto, il nous, il noi, il vedere, il vedere intuitivo, diciamo così, a cui dunque devono mirare tutte le altre cose e le tre di queste parti. Quindi il nous è la punta di diamante di questa quadripartizione. Ateniese, stai seguendo benissimo Clinia, segui dunque anche il resto che ti dico. Infatti abbiamo osservato, abbiamo considerato la mente del timoniere, la mente del medico, del comandante in vista di quell'unico, del comandante in guerra, in vista di quell'unico scopo a cui devono mirare. E ora siamo qui a esaminare la mente dell'uomo politico. Chissà se in Parlamento passerebbe una roba così. Esaminare la mente dell'uomo politico. E interrogandola, come se questa mente fosse un uomo, potremmo dire: oh eccellente amico, dove miri tu? Dove guardi? Dove vai? Che cosa mai è quell'unica cosa che chiaramente l'intelletto di un medico può indicare? E tu che sei superiore, come potresti dire non lo so dire se ti si chiede che cosa è saggio, che cosa è equo? O almeno voi, Megillo e Clinia, sapete dirmi, descrivendolo distintamente al posto suo, la mente del politico, che cosa mai dite che sia questa cosa, come io al posto di numerosi altri ho definito a voi? E Clinia dice: no, niente affatto, Samia. Ateniese, ma che cos'è che bisogna animosamente abbracciare con lo sguardo in se stesso e nelle sue forme? Allora, il tema è chiaramente la virtù politica in quanto intuizione, massima comprensione, visione del vero fine, quello che è il fine della politica, di cui già si è detto che certamente ha a che fare con la saggezza, con la sofia. Sofia che è anche sofrosione, naturalmente, che è anche comprensione, conoscenza, eccetera, eccetera. Allora, che cosa c'è di mezzo? Mezzo, adesso ve lo riassumo io, per un legislatore, per un custode della legge, cosa c'è di più importante delle parti della virtù che prima sono state alluse e che erano state peraltro esaminate nei precedenti dialoghi? E le parti che vengono nominate le conosciamo già perché le abbiamo esaminate all'inizio di questo cammino: il coraggio, la temperanza e la giustizia. Coraggio, temperanza, giustizia sono le virtù famose, no? Che poi sono entrate nell'Occidente, che sono state tradotte nella versione cristiana. E poi l'intelligenza, naturalmente, sto parlando del 964 BC e qui in pagina 1079. Perciò, dice appunto lo straniero, dobbiamo rendere i custodi delle leggi più perfetti della maggior parte dei cittadini quanto alla virtù che è necessaria nelle opere e nei discorsi. Allora, si dà per scontato quello che è scontato non è, cioè che i governanti siano migliori dei cittadini. E questo è uno dei grandi problemi, naturalmente, che Platone non ignora. E quindi i governanti devono possedere tutti coraggio, temperanza, giustizia e intelligenza, no? Nus. In una forma suprema, superiore a quella degli altri, e essi devono incarnarla, questo è molto importante, in opere e discorsi. Guardate, questo è l'ideale, questo ha dato motivo a molti di dire: vedete, Platone è un aristocratico arretrato, perché è l'ideale del vir bonus dicendi peritus, no? Vir bonus, cioè della oratoria classica, che ha la sua prima espressione nella rete omerica. La rete omerica, il consiglio dei saggi, degli anziani, è governato appunto da questa arte retorica di essere uomini buoni. Buoni vuol dire valenti, virtuosi, che quello che fanno lo sanno fare, insomma, e però capaci anche di oratoria, di parola, vi ricordo un libro straordinario che è quello di Werner Jaeger, il libro classico di tanti anni fa, che si chiama Paideia, che è tradotto dalla Nuova Italia in 3 volumi, dove si esamina questa, diciamo, questo ideale etico dell'uomo classico, dell'uomo antico. Qui Platone lo sta chiaramente citando, questo ideale, e lo sta, non è un ritorno a Omero, un ritorno al mondo omerico, è una consapevole indicazione di quello che è fondamentale dell'uomo politico. L'uomo politico attraverserà molte età, e le ha attraversate e le attraverserà ancora, ma che cosa fa l'uomo politico? Fa cose buone e parla bene. Dice il vero, dice il saggio, dice quello che pensa, non inganna i cittadini, tutto il contrario di quello che noi abbiamo davanti agli occhi, non so, oggi, per carità. Quindi vir bonus dicendi peritus, è a questo che deve servire il mazema, l'insegnamento che alleva buoni custodi, che alleva buoni legislatori. Si deve andare dunque, dice Platone, verso l'educazione, qui viene tradotto più esatta, acribes. Sì, è giusto tradurre più esatta, ma io tradurrei più accurata. Ci vuole cioè più accurata vuol dire non è che sai solo fare questo, sai anche perché. Non è che sei specialista in queste cose, hai anche la visione del mazzo, ma nel suo intero. Questo è un uomo politico e in questo senso è buono, cioè è buono a fare buone cose, diciamo così. E quindi si deve andare verso un'educazione più esatta per gli uomini politici di quella precedente, di quella avuta sin qui, perché il politico deve tendere con sollecitudine, e questo è un tema grandioso, all'unità, all'intero, olon, potremmo dire anche alla totalità forse, olon, perché deve avere uno sguardo d'insieme su tutte le cose, uno sguardo d'insieme su panta però diciamo tutte le cose, no? Quindi 4 sono le virtù, ma lo sguardo è panta, è totalizzante, guarda l'intero, infine l'unità, ed è l'unità come fine perché è anche il fondamento. Sono tutte parole che prenderanno tra poco una consistenza impressionante, per adesso sono astratte, no? Poi vedremo cosa vuol dire nella mente di Platone che scrive queste cose, quando parla di unità, quando parla di molteplicità, eccetera, eccetera, di totalità. E allora ecco la ragione per cui il sommo custode deve conoscere tutte le scienze, e ora lo leggiamo direttamente nel testo, sono 1083-85 e invece la numerazione classico-canonica 965b e allora 1083 e 85 leggo, parla l'ateniese. Dunque, come sembra, bisogna costringere anche i custodi della nostra divina costituzione a vedere e con esattezza innanzitutto che cosa mai risulti essere un unico elemento, ecco l'unico elemento attraverso la molteplicità, un unico elemento attraverso tutte le 4 specie di virtù, quelle che abbiamo nominato prima. Ciò che, presente come unità nel coraggio, nella temperanza, nella giustizia, nell'intelligenza, diciamo che è giustamente chiamato con il solo nome di arete. La virtù è l'unità di queste 4 cose, no? L'unità di queste 4 virtù. Questo elemento, amici, Se vogliamo ora direi teniamolo molto stretto e non lasciamolo andare prima di aver detto sufficientemente che cosa mai è il fine a cui si deve guardare, sia come uno, sia come totalità, eccolo qua, sia come entrambe le cose, sia come mai è per natura. Brutta traduzione, Attilio Zarro traduce meglio, sia un tutto, sia l'uno e l'altra cosa, sia ancora quale sia la sua natura unitaria. Quindi l'uno, l'altro, tutti e 4 la sua natura unitaria. Platone è abituato a questi tipi di analisi, noi li troviamo tante volte, che ripartiscono il tutto nell'ottica dell'uno, nella visione dell'uno. Ora, se esso ci sfugge, crediamo mai di conoscere a sufficienza ciò che attiene alla virtù, riguardo a cui non saremo capaci di dire né se è molte cose, né se è quattro, né se è come un'unità? Allora, che sarà se noi non sappiamo rispondere a questa semplice domanda? È chiaro che il legislatore, è il politico, è il custode, quelli che governano gli altri devono possedere queste quattro virtù in cui si compendia tutta la loro arete, la loro capacità, la loro bontà. Ma è evidente che queste virtù, prese isolatamente o prese senza un legame, senza un'unità, cioè senza un fine, senza un telos che le attraversa e che le ricongiunge tutte a partire dalla loro specificità e le fa riposare dentro il senso profondo della loro esistenza politica, della loro efficacia politica, se non riusciamo a fare questo, allora nessuna cribesse, nessuna educazione superiore, nessuna educazione più esatta, si potrebbe dire, dalle nostre università non potrà mai mai uscire un uomo politico nel senso di Platone, perché tutto c'è nelle nostre università, tranne questo, tranne questa unità che congiunge il maximum. Ecco perché dice Platone, e questa è una frase per noi importantissima, il sommo custode conoscerà sì tutte le scienze, ma conoscerà anche la loro affinità con la musica. E quando Platone parla così nelle leggi ci dà un colpo al cuore. E qui nomina proprio katathen musan, le arti dinamiche, no? Le arti dinamiche. Senza la musa, senza le arti, senza la dynamis, la potenza delle arti, senza l'articolazione delle arti, tutte le scienze sono moribonde, quanto alla loro unità di senso, quanto alla loro efficacia educativa, formativa, quindi quanto alla loro funzione politica del formare buoni cittadini, se non si ritrovano nell'alveo della musa, nell'alveo della musica, essere causa di conflitto, no? Poiché appunto non sono superiori al conflitto, non hanno attribesse. Ma ora vedremo con molta chiarezza cosa lui intende quando dice che il custode deve conoscere tutte le scienze, l'aveva già detto nella Repubblica, ovviamente, queste, poi diremo di questa grande tornata platonica, deve conoscere le scienze. Un educatore e un educatore politico non può ignorare gli scopi delle scienze, non è detto che debba essere un fisico nel senso tecnico, un chimico, ma deve conoscere la peculiarità, la rete di queste ricerche, salvo che lui le deve poi tutte ricongiungere nell'ambito della musica, nell'ambito della musa. Questo compito educativo, però, qui è un passaggio molto importante, questo compito educativo non si può anticipare con definizioni verbali, cioè arrivato fin qui, arrivato al culmine, no? Alla visione suprema, devo trovare l'unità della molteplicità, l'uno dei molti, l'uno dei più, l'uno dei tutti i saperi che sia il senso del sapere stesso, la sua realtà, la realtà profonda. Platone si ferma e dice: ma adesso credete che ve lo dica? Non si può dire. Ecco, su questo tema del non si può dire, devo dire, c'è un germoglio bellissimo di Fabrizio Rendina, che si riferisce al 968D in particolare, e qui nella pagina 1093, fa delle considerazioni molto giuste, molto belle. Aveva già anticipato prima per cadere. Ecco, la questione è appunto che stabilire l'unità del massimo, voi capite il tutto che viene fuori da questa ricerca lunghissima, non lo può fare nessuno con definizioni. Ecco, e qui si apre la porta, i filosofi antichi escono perché non hanno capito niente, no? Cioè, non si può partire dalle definizioni, non ha senso partire dalle definizioni, perché comunque le definizioni hanno fondamento in altre definizioni, cioè si va in un rinvio infinito e insensato, non sai quel che dici, no? Però dici,
No, non si può definire verbalmente che cos'è questa maledetta unità del Matzeman che deve formare i cittadini e i sommi cittadini. Perché, dice Platone, bisogna per legge affidarla al consiglio notturno per la salvezza dello Stato. La prima legge è dire riunitevi in una stanza e decidete. Straordinario, no? Straordinario. Riunitevi in una stanza, quello che abbiamo chiamato il consiglio notturno, il consiglio supremo, il nukterinos, syllogos. Ecco, tutti dentro qui, chiusi dentro e non uscite se non vi siete messi d'accordo.
È una buona legge.
Senza bisogno di supprimere la camera o il senato.
Basta una camera sola, chiusi tutti dentro.
Fate il syllogos e poi ci dite, no? E vediamo come ne usciamo. Quindi tutti lì che pensano alla salvezza dello Stato, guardate, alla salvezza dello Stato, e il Consiglio notturno dibatte
come si deve procedere.
Quindi non è ancora possibile formulare leggi, perché prima che ci sia il Consiglio notturno non possono esserci leggi. Consiglio notturno che si immagina connesso a frequenti riunioni, quindi non si fa delle illusioni, Platone. Non si possono chiudere dentro con la chiave perché muoiono lì. No, ci devono essere molte riunioni perché la cosa è complessa, è molto complicata, è molto delicata. Siamo al 1968 C. E è un progetto alla Mecrini, insomma, no? Tutti insieme vediamo un po' di cavarne qualcosa per la salvezza della città, per la salvezza della propria anima, non lo so. E quindi l'ordinamento scaturisce dai discorsi, ma non dimentichiamoci quello che ho detto prima, scaturisce dai discorsi che sono le articolazioni del Matzeman, ma che hanno la loro unità nella musa, nella musiche. Cioè che cosa devono fare costoro? Ma se seguiamo un certo Platone sembrerebbe che devono cominciare a cercare di definire, no? Come si fa nel sofista. Ma se seguiamo questo secondo Platone ci ricordiamo di tutto quello che abbiamo letto fin qui, forse questi qua danzano, forse questi qui fanno una bella danza, cantano, forse, è qualcosa di inaudito. E alla fine poi c'è l'augurio, tutto termina con un augurio che un giorno ci sia questo consiglio notturno, questo consiglio divino. Hotseios syllogos, che ci sia Hotseios, il consiglio divino. Forse il consiglio divino è la scuola, no? Quella che l'anno scorso chiamavamo la scuola, essere nel consiglio divino. E questo accade nel 969 B, e qui pagina 1095. Ecco, adesso noi però dobbiamo fare un altro passo. Un altro passo che è relativo non più alle leggi, ma all'epinomide. Dobbiamo tornare a ragionare sull'epinomide, perché è chiaro che di qui non abbiamo assolutamente compreso che cosa sia la sapienza una e molteplice, che è lo scopo della politica e in base alla quale si possono formulare leggi. Abbiamo, come dire, il viatico, speriamo che, ma in che consisterà mai? Come si può prevedere che possa essere questa sapienza una? Ecco, la risposta è nel binomio. E non è solo nelle binomie. Vi ricordate che quando noi all'inizio davamo semplicemente delle informazioni sulla situazione, dicemmo che le leggi sono seguite da questo frammento di cui non si sa bene se va attribuita la paternità a Platone o, come dice anche la tradizione, a Filippo di Opunte. Questo Filippo di Opunte è noto per essere stato amico, segretario addirittura di Platone, ed è celebre per le sue competenze matematiche cosmologiche. È un matematico, si dice, ed è tutto quello in sostanza che si sa. Ma molti dubbi sono venuti naturalmente agli studiosi su questa favola, e altri, e direi sempre più, si sta imponendo dagli studiosi questa seconda versione. Non è che Filippo di Opunte sia l'autore di questo testo che si chiama Epinomide, cioè dopo il nomos, dopo le leggi, il testo che segue quello del male, che ne sia semplicemente l'ordinatore, il trascrittore, perché già questo lavoro l'ha fatto per le leggi. Le leggi sono rimaste incompiute, l'ultima versione pare che Platone non gliel'abbia data, e quindi è stato costui, questo Filippo Iopunte, a fare l'editore, l'editor, si direbbe oggi. E beh, ma allora probabilmente è ancora l'editor di questo ulteriore testo che la tradizione gli ha attribuito. Vi indico, come indicazione, come dire, di margine, che c'è una tesi di dottorato messa in rete, si può leggere, è messa in rete dall'Università di Verona, di una dottoranda che si chiama Carla Soldat, il correlatore è uno studioso di Platone di fama internazionale, che è Maurizio Migliori. Bene, c'è un'amplissima bibliografia e questa tesi, molto articolata, molto bella, molto storicamente robusta, interpreta l'Epinomide come una bozza di un dialogo di Platone, e Platone vecchio continuava le leggi in questa bozza che semplicemente Filippo Iopunte avrebbe, come dire, pubblicato, messo su carta per quel tanto che era rimasto, diciamo così. Ma i problemi non finiscono qui, i problemi, le suggestioni non finiscono qui, perché, come vi ricordavo prima, noi siamo di fronte ad uno strano parallelo, cioè Timeo, il grande Timeo che vedremo è qui continuamente citato, proprio espressamente citato nell'Epinomide. Il Timeo ha un'appendice misteriosa che è Icrizia, anche lì è un dialogo incompiuto, però certamente di Platone, scritto con tutti i crismi, non è un abbozzo, però si interrompe. Quindi Timeo e Icrizia, e qui siamo allo stesso, leggi e poi Epinomide. È un mistero, è un grosso mistero. Cosa significa tutto ciò? Non dimentichiamoci naturalmente che Icrizia è la storia dell'Atlantide, è il mito di Atlantide, e nell'Icrizia i 10 re si riuniscono nella notte ogni tanti anni nel tempio, ritualmente, per giudicarsi vicendevolmente, per giudicare se sono stati uomini buoni, capaci di dire, uomini giusti, uomini dotati di arete e di mazzana. Si esaminano reciprocamente nel buio della notte, vestiti di azzurro, dopo aver fatto un sacrificio, e andato nelle tenebre a balenare delle colonne di Oricalco, no? Questo misterioso elemento artificiale che non sappiamo cosa sia. Bene, qui siamo da capo. La silloge notturna di Custodi, ma che gioco sta giocando Platone? Vi ricordo che Antonella Artaud andò in Messico a cercare appunto Atlantide, a cercare gli Atlantidi, e credete di trovarli nei Taraumara. Noi a Mecri abbiamo due, cosa sono?
Due Taraumara.
Sì, perché su questa faccenda di Arto in Messico, Florinda Cambria ha scritto un bellissimo saggio. Ma insomma, tutto questo indica una cosa precisa, secondo me. Indica due cose sulle quali vorrei attirare la vostra attenzione. Primo, il Platone che conosciamo è sciaguratamente cristianizzato. E purtroppo è così, ma non poteva che andare così, non è che sia una critica. Ma è un fatto, cioè tutti quelli che leggono Platone sono come noi tutti cristiani, vengono dalla cultura cristiana e quindi non leggono propriamente, non capiscono, no? Noi, anche i neoplatonici, sono agostiniani, sono nella versione agostiniana, e allora veramente non comprendiamo, ma questo lo dico non per il piacere di fare polemica, perché sennò non capiremo quello che fra poco avremo sotto gli occhi. Quindi bisogna leggere Platone liberandolo da questa cristianizzazione, no? E per liberarlo da questa cristianizzazione bisogna soprattutto guardare la grande trasformazione del Platone vecchio, come si dice, vecchio per modo di dire, cioè alla fine è anche vecchio, ma muore a 80 anni, insomma. Ma la cosa comincia dalla Repubblica, cioè bisogna mettere insieme lo ha detto lui. E sembra che nessuno ne voglia tenere conto, che sono tutti specialisti. Io sono specialista nella Repubblica, cosa si dice? Dobbiamo non mi interessa perché io sono specialista. No, non si può fare così, insomma, no? Ha detto lui che c'è la Repubblica, che è la grande svolta. La grande svolta platonica, che ha le sue premesse nel perché hanno ucciso Socrate. E chi era Socrate? E quella era la grande domanda, no? L'esilio, la fuga da Atene era a seguito del fatto che quest'uomo era stato ucciso, insomma, no? Allora, di lì si arriva alla Repubblica, dove il protagonista è Socrate. E Socrate detta le nuove leggi, la nuova città. Ma poi si passa immediatamente al Timeo, che espressamente si dice che viene dopo la Repubblica. Sono gli stessi personaggi che si incontrano il giorno dopo. Nessuno ne tiene conto, o ben poco. Perché dice, ma è stato scritto molti anni dopo, ho capito. Forse, poi tra l'altro, no? Perché sulla cronologia platonica c'è sempre molta incertezza. Nel Timeo gli stessi personaggi riprendono l'intuizione della Repubblica, la descrizione grandiosa. Non ci sarebbe la nostra civiltà senza la Repubblica, no? Non ci sarebbe la Divina Commedia, non ci sarebbe tutto ciò che è per noi politica, ritermi, un mondo dell'aldilà, eccetera, no? Ecco, poi naturalmente è ritrascritto dai cristiani, ma si capisce, erano cristiani e leggevano con loro, ma noi però possiamo anche fare un passettino di lato. Allora, nel Timeo si riprende di tutto, ma non è più protagonista Socrate, eh? No, no, Socrate ascolta i discorsi di Timeo e poi finalmente le leggi, dove il protagonista è Platone. Insomma, non lo so, tutto questo avrà un significato, dove non è possibile intendere le leggi se tu non hai inteso il Timeo, e non è possibile intendere il Timeo se tu non hai inteso la Repubblica. Allora siamo di fronte ad un'arcata grandiosa, ad una scena conturbante, con queste due appendici misteriose che sono un caso, che sono una determinazione voluta, non lo sappiamo proprio. E allora, ecco, dobbiamo procedere con prudenza, e adesso dobbiamo leggere qualche passaggio dell'Epinomide, in modo di leggerlo liberato dalle incrostazioni cristiane, perché con un riferimento preciso al Timeo nell'Epinomide si dice che il fondamento della sapienza, che il fondamento della legge, il fondamento del rizmos, dell'aritzmos, vi ricordate queste due tensioni, vanno cercate in Uranos, nel cielo. Vanno lette nel cielo. Allora, prendiamo un attimo l'Epinomide. Qui io uso la traduzione di Francesco Adorno, l'edizione di La Terza, e le pagine di questa edizione sono 36-39. Allora, vedete come è ridotto di un vantaggio questa mattina. Allora dice, eppure, dice nell'Epinomide, qui parla ancora lo straniero ateniese, eppure bisogna scoprire una scienza possedendo la quale il sapiente divenga davvero sapiente e non lo sia solo in apparenza. Vediamo come sia possibile. E poco oltre. Questo in fondo non è molto difficile da vedersi, a passare per così dire in rassegna ad una le scienze, quella che ha dato a tutta la stirpe mortale il numero. Qui vi siamo, eh? Posso soffermarmi, ma sapete bene cosa abbiamo dietro le spalle, no? Quella che ha dato a tutta la stirpe del mortale il numero, questa sola è quella capace di produrre tale effetto. E perché ricordiamoci cos'è l'aritzmos, no? Come abbiamo capito, cominciate a comprendere cos'è l'aritzmos, come l'aritzmos è l'incarnazione del ritzmos, e come questa incarnazione sia il corpo che si esibisce nella danza dei numeri, la danza della ripetizione, del ritorno, della memoria, della costruzione di un sapere, eccetera, eccetera. Ed è proprio un Dio, più che un caso, io credo, io penso, perché qui si oppone agli atomisti. Gli atomisti direbbero che è un caso, io dico che è un Dio, che questo ordine è divino, che facendoci un simile dono ci ha salvati, la salvezza, la salvezza, ci ha salvati. Ora bisogna dire di quale Dio io ritengo si tratti, che poi è il Dio del Timeo, è il Dio sconosciuto, il Dio senza nome. Uno strano Dio per un verso, ma non strano sotto un altro punto di vista. Infatti, come non ritenere colui che a noi è causa di tutti i beni, anche causa del bene supremo, cioè della sofia, della saggezza? Aveva detto, il politico deve attingere alla saggezza. Qual è dunque, come Gillo, qual è dunque, Clinia, il Dio di cui parlo con tanto rispetto, ma senza dubbio in cielo? Uranos, che non è ovviamente una divinità nel mondo greco, no? Uranos. Al quale è giustissimo, come fanno tutti, e demoni e dei, rendere onori e particolari preghiere, che egli sia stato a noi causa di tutti gli altri beni, è cosa su cui siamo d'accordo tutti, ma noi sosteniamo che è stato proprio lui ad averci fatto dono anche del numero, e che ancora lo concederà a chiunque lo voglia seguire, seguire, considerare. Se qualcuno infatti si accinga a contemplarlo rettamente, lo chiami a suo piacere, badate, cosmo, olimpo, cielo. Questo non è più il paganesimo classico, no? Siamo nel cosmo, nell'olimpo, nel cielo. Così potrebbe parlare Bruno, così ha parlato Bruno, così potrebbe parlare Copernicano, no? Osservi comunque come esso, presentandosi sotto i più svariati ricami. Ecco, i ricami, c'è una nota significativa in cui dice che già nella Repubblica si usa questo termine, ed imprimendo agli astri che sono in lui ogni tipo di rivoluzione, quindi il cielo che imprime agli astri la rivoluzione, cioè il movimento, il ritorno, eccetera, eccetera, procuri a tutti gli esseri stagioni e nutrimento, e dunque anche il resto della saggezza, diciamo con tutti i numeri e con gli altri beni, ma fra questi il bene più grande è che una volta accettato da lui il dono dei numeri, ci si metta sulla via di comprendere il totale periodo dell'universo. E qui il famoso anno platonico di cui si parla nel Timeo, cioè che i movimenti di tutti gli astri e di tutti i cieli, essendo infinitamente in movimento, prima o poi si ritroveranno all'inizio, come erano ordinati all'inizio, e di lì l'eterno ritorno. Pensate, insomma, che cosa da questa immagine poi viene per tutta la cultura occidentale, no? Mai, difatti, l'anima dell'essere vivente che mancasse di ragione potrebbe afferrare la virtù tutta quanta. Un essere che non sapesse conoscere il due, il tre, il dispari e il pari. E voi dite, ma questo lo fanno anche i bambini. Forse bisogna tornare bambini. Quando lui dice questo, dice la monade, la dia, naturalmente, dice la grande, profondissima visione in cui il Molteplice è attraversato dall'unità, che l'uno non è uno dei numeri, che questa matematica non è semplicemente per contare, non è semplicemente per fare un pallottoliere, ma per dare fondamento all'esperienza del Molteplice, per spiegare come il Molteplice torna, non essendo mai il medesimo, ed essendo sempre lo stesso. Ieri veniva fuori questa cosa anche con riferimento ad Antisani, no? Perché la memoria del passato, la nostalgia, è memoria di dove non sei mai stato. Uno dice, ma è una parola, una frase che va contro il senso comune. No, è il senso comune che è cretino. Cioè, quello che torna, se torna, non è più quello che era, quindi quello che era non è mai stato. È stato solo ora quando torna. Se non vedi questo, non vedi il lus. Vedi l'intelligenza umana, non vedi l'origine del Mazzana, non vedi come noi abbiamo cominciato a poter conoscere qualche cosa e incorporarlo appunto nel gesto, nella voce, nel tratto della scrittura. Quindi il due, il tre, il dispari e il pari. E la cravatta, sono pentito. E se non considerasse totalmente il numero, non potrebbe mai rendere ragione di ciò di cui non avrebbe che sensazioni vaghe, il che d'altra parte non gli impedirebbe le altre virtù, il coraggio e la temperanza. Si può avere coraggio, si può avere temperanza, ma non mazza, ma non vero sapere senza il 2, il 3, l'1, il 2, eccetera, eccetera. Solo che spoglio della vera ragione non potrebbe mai divenire sapiente. E chi manca di sapienza, che è la parte fondamentale di ogni virtù, non potendo mai divenire perfettamente buono, non potrà mai essere felice. Così è assolutamente necessario porre a base il numero. Ma se qualcuno indagasse ciò che di divino e di umano viene alla generazione, ove ci si abituerà a venerare il divino e a conoscere il numero in sé, non a tutti sarebbe ancora dato comprendere di quanta potenza il numero tutto venga ad essere causa per noi, poiché anche la musica, ci diciamo, tutta ha evidentemente bisogno che movimenti e suoni siano regolati dal numero, non solo, ma cosa di suprema importanza e che va ben compresa è questa: il numero è causa di tutti i beni, ma di nessun male, che del resto è facile da capire. Anzi, il movimento irrazionale, informe, disordinato, aritmico e disarmonico, come tutto ciò che partecipa di una qualsivoglia, di un qualsivoglia vizio, manca assolutamente di numero. Questo deve chiaramente pensare chiunque voglia morire felice. E nessuno, ignorando il giusto, il buono, il bello, tutto il resto dello stesso genere, senza averne una retta opinione, non potrà mai renderne conto per generare in sé e negli altri una completa convinzione, la pistis, una completa fiducia. Donde si è generato in noi la nozione del numero e del due, in noi che fra tutti gli esseri dell'universo siamo i soli capaci di simili nozioni? A molti altri animali la natura non concesse il potere di apprendere dal proprio padre a contare, mentre in noi, il Dio, che è ora nostra, vi ricordo, per prima cosa ha stabilito la facoltà di comprendere quello che ci potesse venire mostrato, dopodiché ce lo ha mostrato e ce lo mostra ancora. Ora, fra gli oggetti che Dio ci mostra, cosa di più bello si potrebbe contemplare se non il giorno? Si passa quindi con la vista la notte, che fa tutto apparire diverso. E poiché il cielo nella sua rivoluzione prosegue a scandirsi in infinite notti e in infiniti giorni, esso continua a insegnare agli uomini l'uno e il due, finché anche la mente più ottusa non abbia appreso a numerare sufficientemente il 3, il 4, l'intera serie dei numeri. Ciascuno di noi li potrà poi concepire, vedendo tali fenomeni, dove l'evidenza del tema del ritmo, no? È utile che sottolinei, ci siamo dedicati a queste cose moltissimo. Ecco, se prendiamo il dinero, lo prendo solo rapidamente perché il tempo passa, per mostrare gli intrecci, no? Per mostrare come lo stesso discorso che si dipana dalla Repubblica, bisogna immaginare la scena finale della Repubblica, naturalmente con le moire che cantano e con l'anima del defunto che passa sotto e che, avendo bevuto il tè, dimentica la sua vita e si prepara alla rinascita, eccetera, eccetera. Queste immagini che sono musicali, ritmiche, aritmetiche, eccetera, eccetera, attraversano tutti questi dialoghi. Ora io vi leggo solo qualche stralcio del Timeo, che sembra scritto nell'Epinomide, o l'Epinomide sembra scritto nel Timeo, cioè è sempre la stessa intuizione quella che sta alla base. Dice per esempio Platone nel Timeo che è l'osservazione del giorno e della notte, dei mesi e dei periodi degli anni che hanno fornito il numero e procurato la nozione del tempo e la ricerca intorno alla natura dell'universo. Così si cominciò, come diceva un grande storico dell'arte, sdraiati nella notte a osservare il ritorno delle stelle e a porre domande su questo ritorno delle stelle, a individuare, a cominciare a dire questo è 1, 2, 3, no, ma è sempre 1, no, ma è 1, 2, eccetera. La cosmologia primaria, primitiva, senza la quale tutti i nostri discorsi non sarebbero mai concepibili. Di qui abbiamo acquistato il genere della filosofia. Filosofia intesa non come disciplina particolare, no? Ma come matematica, come mazzera, come appunto aritmetica che ha dentro di sé il ritmo, il ritmo del ritorno, quindi come anche musiche, no? Di cui abbiamo acquistato il genere della filosofia, della quale non venne nessun bene maggiore né mai verrà al genere mortale come dono d'argito dagli dèi, cioè da Uranos. Perché non verrà mai dono maggiore della filosofia e non necessariamente della nostra filosofia occidentale? Perché la filosofia è quella che ha imparato a contare e che ha insegnato tutto il mondo il ritmo delle cose. Quindi è il bene maggiore perché su di esso si fonda la virtù politica, non dimentichiamo, eh? Stiamo dicendo cosa deve sapere il legislatore, a cosa deve mirare la legge e che cosa salverà lo Stato dalla distruzione. In questo senso il territorio maggiore, e eccetera. Vi prendo un altro punto, ma insomma avete capito, forse anche questo è importante per noi. E l'armonia che ha movimenti affini ai giri dell'anima che sono in noi, a chi con intelletto si giovi delle muse, che viene fuori la musa, non sembra utile come si crede ora per storti piaceri, ma essa, questa armonia, incontravo l'armonia, vi ricordate nel corso del cammino, essa, questa armonia, è stata data dalle muse per comporre e rendere consono a se stesso il giro dell'anima che fosse divenuto discordia in noi. E così il ritmo, per il costume che nella più parte di noi è privo di musica e di grazia, fu dato da quelle come ausiliario allo stesso fine. Cioè, è molto chiaro quello che sta dicendo. L'armonia è il fatto che noi dobbiamo saper danzare bene la nostra vita, no? Dobbiamo saper camminare danzando secondo un ritmo, secondo un armonioso accordo, no? Quindi non stolti piaceri, dice lui, ma appunto riportare saggiamente nella misura, ricostituire la misura, mentre che il cammino naturalmente ci distoglie dalla misura, ci fa decadere dalla misura. E infine la grande invocazione del Timeo, poiché il Padre che l'aveva generato, il Padre è ora nostro, è il cielo. È il cosmo, è l'universo, è la sostanza del spirito, semplicemente. Poiché il Padre che l'aveva generato vide muoversi e vivere questo mondo, divenuto immagine degli eterni dei, e se ne compiacque, e pieno di letizia pensò di farlo ancora più somigliante al suo modello, eccetera, eccetera. E qui c'è la nascita del tempo, no? La nascita del tempo, del ritmo, con questo numero del ritorno, questo numerare il ritorno, che è il fondamento di ogni mazza, di ogni sapere. Allora, se ci siamo intesi, liberato dalle incrostazioni che i millenni hanno depositato sul corpo di Platone, riletto, guardando l'ora nostra, insomma, senza tante storie, no? E pagano, e pagano, chi sarebbe? Cioè, ma guarda cosa dice, no? Mettiti nel punto di vista che lui ti suggerisce. E allora, tu vedi questo animale che guarda il cielo, che guardando il cielo impara il ritmo, riconosce il ritmo, e dal ritmo apprende il numero, e dal numero apprende tutti i saperi, e anzitutto apprende a danzare, cioè non più semplicemente a muoversi, a camminare, secondo quello che noi dobbiamo ricordare, la percezione del ritmo dell'animale, che è la percezione senza numero, la percezione di puro riconoscimento, no? E di nuovo l'alba, io farò quello che faccio tutte le altre, ma non c'è la possibilità di fare questo discorso, cioè di tradurre il ritorno in un mazzo, in un insegnamento, in qualche cosa che è detto all'altro perché è detto a me. Ecco, se noi lo rileggiamo così, liberato da ogni incrostazione, in fondo lui sta dicendo due cose che ci tornano perfettamente, che si incastrano perfettamente nel cammino che abbiamo fatto e che le illuminano con semplicità, perché le cose grandi della filosofia sono da dire con semplicità, se ci si fa, è molto difficile dire, e vanno pensate con semplicità, no? Senza incrostazioni, senza opinioni, senza essere messi nell'atteggiamento del giudicante, no? Mi piace o non mi piace, oggi c'è chi mi piace, non mi piace, non mi piace, ti sei preso, hai guardato, hai ascoltato, hai visto. E le due cose fondamentali che attraversano tutto Platone, ma soprattutto che producono il Platone politico dalla Repubblica, le leggi, l'Epinomide, sono due cose semplicissime che lui ripete in continuazione e che sono una, la prima proprio oggetto dei fraintendimenti più clamorosi, che l'anima è più vecchia del corpo. Oddio, l'anima è più vecchia del corpo, è immortale. Non sta dicendo queste cose, non sta dicendo nulla del genere, sta dicendo che il corpo accade come esposizione della vita, E quindi, come si può ben capire dal secondo punto, se li mettiamo insieme, il secondo punto, l'anima non è altro che il principio della generazione, lo dice proprio così, papale, papale. Cioè dice che l'anima è la Zoè che determina il bios, che si espone nel bios. E quindi l'anima, ma l'anima non è l'anima, capite, del Vangelo, è una cosa grandiosa, ma l'altra, no? L'anima è l'anima della fisis, è l'anima che genera. Appunto il cielo generatore di tutti gli astri, generatore della satellite Terra, generatore degli animali che stanno sulla Terra, eccetera, eccetera. E questa generazione eterna, l'anima, quindi è ovviamente eterna, perché tutto ciò che c'è, perché non può non esserci, per dare un'espressione che piace a Severino, c'è e non può non esserci, perché anche se dico che non c'è, devo presupporre. Quindi comunque sì, è l'assoluto della natura di Spinoza, è chiaro. Quindi l'anima è la generazione di tutto, che è nel moto di Uranos, come abbiamo letto nel Timemo. E questa generazione è ovviamente più vecchia del corpo, perché produce i corpi, abbiamo letto nel Timemo adesso, no? Che dal cielo, da Urano, si propagano gli dèi, che genera gli dèi, e gli dèi sono ovviamente il sole, la luna, i corpi celesti, eccetera, 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 come poteva concepire ovviamente un uomo del IV secolo a.C. Allora, se queste sono le due tesi, di lì noi ricaviamo l'idea di come abbiamo appreso a numerare, no? La nozione dell'uno e del due, quello che vi ho detto poco fa, è da questa postura originaria della Zoè, cioè dell'anima, di ciò che è eterno, di ciò che si genera eternamente, che nascono i corpi, e i corpi, come ha detto lui, si esibiscono e guardali, no? E all'inizio che cosa potevano guardare i nostri predecessori se non questa incredibile luminaria che noi dimentichiamo totalmente delle nostre metropoli, perché non si vedono più, no, lì c'era la cupa notte, la terrifica notte, e non a caso i 10 re e i 10 magistrati nella notte devono trovare la linea, no? Nella notte devono osservare le stelle che facciano da guida alla giustizia, alla virtù, al bene comune, alla salvezza. Quanto avranno guardato i nostri predecessori, precursori, ancestrali, alle stelle per salvarsi? Quanto queste vie del cielo erano la mappa per avere la via della terra, diciamo così, no? Ecco, è qui che noi troviamo allora il nesso profondo tra la potenza del numero e la potenza della musica, è cosa che abbiamo tante volte toccato, tante volte sfiorato, ma ora lo vediamo cosmicamente, diciamo così. Perché sono tutti i nostri esempi, i nostri ragionamenti, tutto quello che abbiamo detto quando parlavamo del cammino verso il profondo del ritmo. Vi ricordate, se voi riprendete pazientemente questi punti, a un certo momento ci siamo dovuti dire: ma noi dobbiamo saperne di più del ritmo, non possiamo limitarci alla teoria acustica e a quelli che dicono che il ritmo è una cosa ovvia, c'è naturalmente le tre partizioni, il periodo, ma da dove viene tutto ciò? Perciò abbiamo dovuto dire: dobbiamo andare nel profondo del ritmo, ma nel profondo del ritmo, credendo di essere molto originali, no? Di avere fatto delle grandiose scoperte, non abbiamo fatto altro che riscoprire come leggere il Timeo, come leggere le leggi, come leggere la Repubblica, perché lì era già iscritto tutto. Ma non è strano, perché di lì siamo venuti noi, anche di lì, non soltanto di lì naturalmente, ma anche di lì, e lì abbiamo ritrovato una radice profondissima della legge. Quando vi ricordate che disse, quando l'Ateniese dice a Clinia: ma tu, le tue leggi da dove sono nate? E ha ascoltato la legge di Cronos, no? La legge di Zeus. E però lui l'ha smontata, ha detto: no, io adesso propongo un'altra legge, la legge della filosofia, è la legge del logos, è la legge della ragione. Ma vi ricordate, questa legge della ragione non sta in piedi senza il simposio, non sta in piedi senza il patto con la musichè. Logos e musichè sono insieme, perché non si può partire dal logos. I 10 governanti non hanno già definizioni di cosa sia la legge, la devono danzare, no? E saper danzare da uomini buoni. E l'origine del logos, diciamo così. E questo, tutto questo, la radice di tutto questo, è la radice di tutto questo, è questa visione. Allora io vi propongo di osservare attentamente questo schema, di tornare a questo schema, che ovviamente non basta dietro una volta, bisogna combattere con tanti nostri pregiudizi, capite? È molto difficile afferrarlo, perché è troppo semplice, è troppo arcaico, nel senso dell'archè, che sta al principio, e noi gli abbiamo affastellato sopra una quantità di cose per cui non riusciamo più a guardarlo con sguardo nitido, con sguardo puro. I tre passaggi sui quali abbiamo tanto lavorato, che sono Rutzmos, Reitzmos e Mazzemos. Rutzmos, Reitzmos e Mazzemos. Li dobbiamo vedere così come una espansione. Forse i neopatologici ci aiutano. Come un'espansione del mondo. Rutzmos, sappiamo bene cosa intendiamo per Rutzmos. Rutzmos è la possibilità del ritorno di ciò che è perduto per sempre, del luogo dove non siamo stati mai, perché siamo sempre nell'origine, perché l'uno dell'origine è sempre qui, perché l'uno dell'origine è l'anima eterna, è la genesi eterna, è la zoè eterna. Ma il rhythmos, la percezione del ritorno, senza della quale non c'è intelligenza, non c'è nous. C'è solo esercizio pratico nell'animale, ma non c'è conoscenza, come c'è nell'uomo, e l'ha spiegato, perché solo l'uomo conosce il ritorno, cioè la rhythmos, no? Il corpo del ritorno, quello che dice toc, 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 uno, due, tre. Allora, se dal rhythmos passiamo alla rhythmos, abbiamo, come abbiamo studiato a suo tempo, il potenziamento del ritmo. Cosa vuol dire il potenziamento del ritmo? Vuol dire che la zoè diventa un bios, che la vita generativa diventa me, te, quell'animale lì, quella pianta lì, perché gli affida appunto un corpo esposto, ecposto, ecposto, posto da, posto fuori. Badate, già qui vediamo alcune cose interessanti che la prossima volta ci saranno utili. Quindi già profano, questo corpo sacro, perché viene dall'eterna anima del vivente eterno, dalla Zoè, in quanto appunto prende corpo, e possiamo dire, come abbiamo detto a suo tempo, non c'è l'uno senza l'altro, non c'è che hai la Zoè, se no sarebbe un corpo speciale, un super corpo, non ha senso. Questo è quello che ha visto Heidegger, no? Non venite a dire che c'è l'essere con gli enti, no? Perché allora state facendo dell'essere un superente, tutto lì. Non avete capito che non si può dire l'essere, appunto, perché l'essere è già detto, si dice, eccetera, eccetera. E quindi è chiaro che quando la rhythmos pone nel corpo esposto, nell'etere eterno, attenzione, ho detto etere, non l'ho detto così. Nella seconda parte di questa mattina ci servirà molto questo riferimento all'etere. Quando la vita generativa si propone come incarnazione eterea nell'etere e quindi forma un bios, anzitutto per Platone la molteplicità dei corpi celesti, ma anche per noi, non ci fosse la luce dell'universo, delle stelle, cosa saremmo noi senza questa polvere di stelle, come dicono tanti altri. Senza la polvere di stelle cosa saremmo mai noi? Questo buio, questa oscurità, questa alternanza, dice Platone, il giorno e la notte, quello è lì dove vuole. Noi diciamo naturalmente i fenomeni dei buchi neri che si mangiano la luce, oppure l'esplosione della luce, la scienza di queste alternative empedoclee, si potrebbe dire, come concepibile la vita su questo pianeta, non concepibile questo pianeta, non siamo concepibili noi. È evidente che tutto questo è costitutivo, quindi è chiaro che nel momento in cui l'anima, il rhythmos, diventa corpo, aris, ossa. Siamo già profani, buttati fuori dal famo, gettati, diciamo così, davanti alla basilica a fare le nostre danze profane, con grande scandalo di sacerdoti. Questa è la storia della musica nel Medioevo, no? Andatelo a fare davanti alla chiesa, ma non in chiesa, perché ogni numero della musica rischia di diventare profano, e lo diventa tanto più quando passa dalla voce al canto gregoriano, eh? Agli strumenti, perché gli strumenti sono diabolici, e perché sono strumenti, senza considerare che anche la voce è uno strumento, no? Appunto quella parte più spirituale, che lenta, più dentro di noi, no? Mentre lo strumento potrebbe avere una mostra che c'è qua, allora, ritmos aritmos. E infine, voi sapete bene, l'aritmos, l'incarnazione del ritorno, che altro è se non il segno? Allora siamo finalmente arrivati al massimo, alla sapienza umana, al segno, alla parola, a ciò che dice in assenza, a ciò che dà corpo al ritorno che non può tornare, ma che sempre di nuovo ricicla il segno della presenza. Il maxima come tecne, come arte politica della musica, come le due cose del noto che ricordavo all'inizio di questo incontro: saper fare il sacro e saper fare il profano. Saper fare il sacro è il coro originario della comunità, ma poi il coro originario della comunità si espone nei corpi e quindi perde l'armonia, perde il ritmo, diventa profano, si passa dall'entusiasmo alla logica, si passa da questa forma di lavoro sacro, chiamiamolo così, al lavoro profano. Ma il fondamento di tutto ciò, che ha come suo punto, diciamo così, come stella polare, ancora mi invito a ricordarlo, perché poi dovremo fare qualcosa, che è la pistotis, la fede, la fiducia nel ritorno, eh? Solo quando c'è l'attesa del ritorno che c'è l'umanità, matematica, mazematica, filosofica. L'animale è nel ritorno, torna il sole e io faccio le mie cose quando torna il sole. L'uomo nella notte aspetta il sole. E lì la notte dove si incontrano i dieci, che sperano, che non hanno definizioni della legge, definizioni già, per così dire, definite, no? Ma che devono insieme danzare perché il giorno ritorni, perché ci sia la formula magica della comunità che ritorna, diciamo così, no? E quindi sono nel segno, no? Quel segno che l'animale ignora, no? L'animale non ha segni, l'animale ha tracce, che sono due cose diverse, naturalmente. Ecco, questo massima, questa arte politica della musica. Se ora comprendiamo il riferimento a Uranos, a tutto quello che abbiamo detto e letto in questo breve periodo, qual è il fondamento della comunità umana? Ma proprio essendo fedeli a Platone, anche lì vediamo, no, come è ambiguo e strano il cammino della civiltà. Che cosa volete dire se non questa espressione che ora dirò, che è al tempo stesso la grandiosa visione che ha fatto l'Europa di San Benedetto e la grandiosa visione che anche lei ha fatto l'Europa di Copernico e di Bruno? Perché l'espressione è la stessa. Quello che ha detto Platone, ha detto ora, te la vuole. E ora vuol dire guarda, no? Guarda benedicendo, cioè assegnando, numerando, replicando, cantando assieme a tutti i fratelli. E però poi lavora perché il corpo muore, perché la città decade, perché la stasi è nel guato. E allora se il politico non sa questo, siamo perduti. Ci andiamo a bere un caffè, ma ci tira subito.